Allora, benvenuti tutti quanti. Ho aspettato che foste tutti sconcentrati per poi farvi prendere un colpo. L'Eurax Science Café questa sera si occuperà di un tema interessante che, almeno dal mio punto di vista, rappresenta un po' il futuro dei media in Europa ed è il rapporto che hanno i mezzi di comunicazione con l'immigrazione, con la multiculturalità, visto che ormai la nostra società non è ricca di diversità e queste diversità, in un modo o nell'altro, dovranno prima o poi anche trovare uno spazio nei media, visto che almeno finora, salvo poche rare eccezioni, gli immigrati sono più soggetti passivi dei media che soggetti attivi. Io darei subito la parola a Mauro Podini che ha realizzato il cortometraggio che avete visto di sotto, un cortometraggio che dà voce a chi di solito di voce non ne ha mai, da chi di solito viene ignorato, quindi insomma, due parole anche su come è nata l'idea di questo film. Poi, naturalmente, se ci sono domande, interrompeteci pure. C'è un radiomicrofono che, insomma, potrà girare per tutta la torre. E un altro dettaglio importante è questa serata, tutto quello che diremo, ahi noi, verrà registrato e sarà poi scaricabile e ascoltabile dal sito dell'Eurac http towereurac.it. Ecco, prego Mauro.
Sì, buonasera a tutti, mi sentite? Sì. Beh, grazie di questa serata, dell'invito, grazie a voi di essere qui presenti questa sera. Io spero che voi abbiate domande, preferirei rispondere alle vostre domande. Io non sono adesso un esperto del tema immigrazione, assolutamente no. Sono però uno che come filmmaker ha forse una sensibilità come più o meno tutti hanno, e qualche mese fa, più o meno a settembre dell'anno scorso, mi sono affacciato, credo, come una persona che ne sa poco sulla situazione dell'immigrazione qui a Bolzano. Per me personalmente è stata un'esperienza molto bella, molto intensa, conoscere persone nuove che mi hanno proprio offerto un lato, credo, inedito anche per loro, anche credo, perché molti di loro a fine delle interviste, che ora vedete solo avete visto, per chi ha visto il film, solo dei piccoli e brevi stralci, però in realtà ogni intervista con ogni personaggio, con ogni persona che ho incontrato è durata diverse ore, e senza contare il tempo giustamente che ci vuole per spiegare quali erano le mie intenzioni, che cosa volevo fare, conquistare insomma la loro fiducia, perché è chiaro che un conto è suonare il campanello e chiedere al vicino di casa immigrato come stai, e un conto è presentarsi e fare la stessa domanda con una telecamera in mano. Niente, se il film è come mi sembra, insomma, è piaciuto a chi l'ha visto, insomma, se il film è venuto così come è venuto, lo devo senz'altro e soprattutto a loro che mi hanno proprio regalato dei pezzi della loro vita. Mi viene in mente una frase di una signora non più tanto giovane che ho intervistato, una signora argentina che nel film non c'è come tanti altri per motivi di spazio, insomma, che mi ha detto. Mi ha raccontato, lei è venuta qui in Italia quando aveva ormai, era più vicina alla 55 anni, diciamo. È venuta qualche anno fa in Italia e quindi è una situazione ancora più difficile, perché un conto è partire giovani con i sogni nel cassetto, senza famiglia alle spalle, figli. Beh, per lei era insomma, una situazione abbastanza difficile. E c'è un'immagine bellissima che mi ha descritto. e mi ha raccontato la notte prima, quando a casa sua in Argentina doveva prendere l'aereo per partire e doveva fare ancora le valigie. C'era la sua famiglia contraria, le sue sorelle, e alla fine mi ha descritto questa scena, praticamente lei con la valigia vuota, aperta sul letto della sua stanza, e doveva scegliere quali oggetti mettere dentro in questa valigia, e quindi ha dovuto prendere le cose che veramente le sarebbero servite qui in Italia. E una volta chiusa la valigia ha pensato, ecco, qui dentro ci sono 50 anni della mia vita. E questo mi fa pensare che, insomma, spesso noi vediamo gli immigrati come persone che arrivano qui e occupano delle posizioni che permettono a noi di vivere meglio, di aiutare la nostra economia, cioè praticamente ci aspettiamo delle braccia. E spesso ci dimentichiamo che dietro queste braccia c'è una testa, c'è un cuore, c'è una storia, c'è una cultura, e c'è anche la voglia di riscatto non solo per realizzarsi qui, ma anche per dimostrare che quella valigia piena può essere aperta anche qui in Italia e portare delle cose utili anche alla nostra società. Questa è un'immagine che mi è venuta in mente adesso così, però penso che è un po' il senso di anche un po' del documentario, la volontà di veramente di lasciare a loro la voce per raccontare come veramente vivono in questo caso il tema discriminazione, ma non solo quello qui a Bolzano. E se avete domande, io
ti interrompo subito un secondo per chiederti un po' che reazioni hai incontrato, cioè quando andavi dalla gente e dicevi vorrei farti un'intervista con la telecamera, diffidenza oppure anche magari anche un piacere, tipo finalmente qualcuno che si interessa alla nostra situazione.
No, anche qui si tende sempre a fare un blocco, no? E invece le persone, come siamo noi, molto diversi, lo sono anche gli immigrati. E anche la reazione era molto diversa. Era di stupore a volte, di meraviglia, perché si interessa adesso a quella che può essere la mia storia, non me l'ha mai chiesto nessuno, quella magari anche di voglia di raccontare, quella anche un po' di paura, quella di paura iniziale poi superata. Ho notato un po' una differenza forse tra le donne e gli uomini. Penso le donne forse hanno più voglia di raccontare e di parlare, e sono più intraprendenti da quel punto di vista. Gli uomini magari pensano subito a, soprattutto chi ha un'attività, devo dire, chi ha un'attività è molto attento. E nel film abbiamo visto, credo ci sono due proprietari nel settore della gastronomia, uno è il brasiliano, no, Eduardo, e l'altro è Michele Safet, e sono anche molto diversi. Uno ha avuto una, Michele ha avuto una sorta di sfogo, tant'è che poi alla fine è una cosa che mi ha anche fatto estremo piacere, un certo onore, insomma, mi ha detto alla fine dell'intervista che era la prima volta in 12 anni che vive qui in Italia che qualcuno gli fa delle domande sulla sua vita, su come è venuto qui, su quali sono state le difficoltà, eccetera eccetera, e quindi è stata una specie di sfogo liberatorio. E per Edoardo, che ha un carattere completamente diverso, diciamo così, lui era un po' più in tedesco si dice vorsichtig, era un po' più attento a non compromettersi, a non compromettere la sua immagine, e però la sua simpatia strabordante, come si vede nel film, viene fuori, no? E quindi anche di questo io credo che il film funziona anche proprio per la varietà dei caratteri, nonostante il breve tempo in cui parlano si capisce anche molto della loro personalità e non solo quello che vogliono dire o che pensano. Prego.
Avuto?
Scusa?
Quanti contatti in tutto? E di questi contatti chi è rimasto dentro nel film?
Allora, Ma quasi sono rimaste fuori, credo, 3 o 4 persone solamente. In realtà doveva essere così, che all'inizio dovevamo un pochino, avremmo dovuto organizzare un po' le interviste, forse fare domanda prima, vedere se c'è la possibilità, anche con Mamadou, no? C'erano in mente dei nomi. Poi queste cose non... Quando si vede il film non si sanno, no? Però dietro poi ci sono anche una serie di problemi che sono stati il tempo, gli impegni dell'uno, dell'altro. E quindi alla fine sono partito da una cucina di un ristorante di cui conosco il proprietario, e poi il film è andato avanti da solo. Nel senso che da quella cucina, dove si vede Samir e i ragazzi del Bangladesh, da lì poi si è un po' sparsa la voce, ho preso altri contatti, dei numeri di telefono, sono stato invitato tante volte a pranzo, poi a cena, senza telecamera, a discutere e a ridiscutere, e poi comunque con ognuno... cioè, poi mi hanno chiesto anche, non so, se ho la lista delle domande, e io ero da solo con la telecamera, ho detto: guarda, le domande a me non c'ho una lista, è una chiacchierata, no? Allora forse anche quello li ha un po' aiutati però sono andato in Piazza delle Erbe, ho chiesto chi aveva voglia di parlare, mi sono presentato come farei con chiunque di voi, chi sono, cosa voglio fare, le mie intenzioni, e che comunque la garanzia assoluta che una volta finito il lavoro avrei fatto vedere prima a loro e l'ok, se sono d'accordo, anche alla fine dell'intervista, se con quello che avevano detto cioè c'era qualcosa che magari uno parlando... Questa sensibilità ci vuole, credo, no? Uno magari dice delle cose, poi dopo si pente perché nomina dei familiari, nomina dei parenti, non vorrebbe tirare in ballo. Poi ci sono un sacco di paure che per noi magari non sono così, così automatiche, ma per esempio, ecco, solo un aneddoto, per Baigia, la signora marocchina che è venuta, che ci ha accompagnato nel suo paese d'origine, in questo villaggio in Marocco, per lei, lei mi ha dato la parola, sì sì va bene, l'ho presa un pochino, c'era pochissimo tempo, ma praticamente da lì, da quando l'ho conosciuta, 3 settimane dopo dovevamo partire, e mi aveva detto di sì, però io credo che Mamadou lo sa pure, si sarà pentita 10.000 volte di avermi detto di sì prima di partire, perché lì entrano in ballo tante altre cose, per esempio che per una donna andare in giro con due ragazzi nel paese, nella propria famiglia, comunque comporta dei problemi, solo per il fatto che eravamo uomini, no? E poi è stata un'esperienza per lei comunque molto molto positiva, la sua famiglia ci ha accettato. Siamo stati ospitati anche da loro, e una cosa bella che Baigia ha detto alla fine del film è che, come anche alla fine del film lei dice, pensate, lei è dal 92 che è qui in Italia, lei non era mai stata in Italia a novembre, in Marocco scusate, a novembre, solo d'estate e non, assolutamente non tutti gli anni, solo di recente riesce ad andare in Marocco a fare le vacanze con la famiglia, con i figli, il marito, e lei era la prima volta che andava a novembre, e dopo tutti i mal di testa che ha avuto prima del viaggio e durante il viaggio già meglio, perché comunque la famiglia ci ha accolto bene e ha visto che tutto comunque filava liscio, alla fine del viaggio ci ha detto a me e a Martin, che ha fatto l'operatore in Marocco, ci ha detto: beh ragazzi, è stato proprio bello vedere il mio paese a novembre e da sola, per una volta da sola senza la famiglia, vorrei prossimo anno in futuro andare anche da sola, perché così ho più tempo per visitare un po' i famiglia, per vedere le mie amiche, cioè come qua alla fine, no? E quindi ecco, anche questa esperienza, anche per Baigia è stata un'esperienza alla fine positiva, e io devo dirle veramente grazie, perché per lei è stato veramente una cosa molto difficile all'inizio, non me lo sarei mai immaginato, però ho imparato anch'io che...
Avrei un'altra domanda.
Prego.
Quell'inchiesta tra i cittadini è rappresentativo? Cioè, tu hai mostrato cittadini di Bolzano e tutti avevano detto: ma non sono razzista, però. Questo è rappresentativo?
Allora, Io, ecco, con i Bolzanini, allora, io il documentario lo volevo proprio volevo focalizzare sugli immigrati. I Bolzanini non ho dedicato tante energie, e quella intervista che vedete, mancano altre due o tre signore simpatiche, ma è una cosa fatta in un'ora e mezza a Gries, fermando la gente, e molti hanno detto no, sono di fretta, come di solito, e quelle persone lì, sarà un caso, ma veramente non ho avuto difficoltà, per dire, a tirare fuori questi statements, queste ho chiesto anche alla fine sempre se erano tutto ok, no, per diritti d'immagine, se va bene, perché andrà in Rai probabilmente, eccetera. E quindi non credo però anche nemmeno che sia rappresentativo, però penso anche che se quello che mi hanno detto con la telecamera in mano ben visibile, se uno lo dice così, è anche a un certo peso. Penso che se vado in un bar senza telecamera e si comincia a parlare di immigrazione, del velo e come si... quelle tematiche che abbiamo toccato nel film, penso che non è difficile purtroppo tirare fuori dei pregiudizi. E se ci sono questi statements italiani, è solo perché mi è venuto il dubbio che forse qualcuno può pensare che i miei immigrati, i miei protagonisti, stanno parlando di qualche cosa che non esiste. Allora, mi è venuto proprio questo dubbio qua. Vuoi vedere che questi stereotipi, magari uno pensa no, ma sono solo stereotipi, ma non, è una cosa vecchia, no? E ci sono delle frasi poi bellissime, quello, il meridionale, no? Che dice, beh, ora ci va meglio perché una volta se la prendevano con noi. Io credo che quella frase sintetizza proprio il discorso discriminazione, cioè la discriminazione veramente è insita in noi, è dappertutto, e dobbiamo lavorarci sopra, dobbiamo tenere la guardia alta, perché la vittima della discriminazione è quello che ha meno strumenti per difendersi. Oggi gli immigrati, io penso che il discorso che non hanno la possibilità, il fatto che non hanno la possibilità di votare, gli immigrati residenti qua da tot anni, che lavorano, vivono, contribuiscono alla comunità al 100%, ma non hanno questa possibilità di votare, io penso che comunque quella è già una discriminazione. E fin tanto che non potranno votare, sono cittadini di serie B. Questa è un po' un'idea che mi sono fatto, perché fin tanto che non potranno votare, ci sarà sempre una parte politica che non è costretta a occuparsi del peso di un eventuale loro voto, e quindi a fare delle politiche tipo basta casa, stop casa agli zingari, eccetera, eccetera, senza perdere voti o...
Ecco, forse quando arriverà un'invasione aliena, mi viene da dire, quando arriveranno veramente i diversi, si smetterà di discriminare gli immigrati. Se ci sono altre domande per Mauro, basta fare un cenno a Valentina, che ha il radiomicrofono e vi raggiunge al volo, altrimenti io passerei la parola. Tra l'altro mi sono anche ricordato che non ho presentato i relatori appollaiati qui su queste sedie, sono Mamadou Gaye della cooperativa di mediazione culturale Porte Aperte, lui è del Senegal, è qui da diversi anni, poi abbiamo Sergio Bonagura dell'Arci di Bolzano, che ha da poco realizzato una ricerca sui nuovi cittadini che vivono nella nostra città, e Lorenzo Anania di Amisnet. Avrebbe dovuto esserci anche Helmut Paisel insieme a Francesco Diageo, purtroppo sono, o per fortuna insomma, sono impegnati a Bruxelles per un progetto che sta cercando un po' di federare tutte le radio indipendenti d'Europa, un progetto molto ambizioso che quindi necessita molto lavoro, quindi non sono potuti venire, quindi è venuto Lorenzo, che comunque ci racconterà anche di questo. Dicevo, Sergio Bonagura dell'Arci di Bolzano ha realizzato questa ricerca che vedo avete più o meno tutti, notizie dalla nuova cittadinanza. Forse anche tu ci puoi aiutare un po' partendo da questa ricerca a capire l'immagine che hanno i bolzanini, più in generale gli altoatesini, e degli immigrati, un'immagine che spesso è frutto anche di ciò che si legge sui giornali, di quello che mostra la TV, e purtroppo nella maggior parte dei casi vengono mostrati sempre i dettagli negativi, anche perché insomma se c'è sangue poi noi della stampa arriviamo sempre come degli avvoltoi.
Diciamo che hai ripreso la citazione di un noto vice direttore di una testata locale. E non sapendola, per cui diciamo questa la dice lunga sulla consonanza di idee che circola nelle redazioni. Io vorrei provare a... Non è facile dire due parole dopo aver visto un video che comunque è molto più forte che le nostre considerazioni, eccetera, e che poi fondamentalmente per chi si è occupato a più riprese di queste questioni tende a aprire 500-600.000 dimensioni di discussione, perché fondamentalmente trovo che sia stata molto interessante e stimolante. Io vorrei partire un secondo da come noi siamo arrivati a costruire questa ricerca, perché forse è quasi più importante che non gli esiti solo, perché chiaramente qui trovate molti dati, molte riflessioni anche tecniche su che tipo di informazione c'è, che tipo di rappresentazione c'è dei cittadini stranieri nei nostri media locali, soprattutto nella carta stampata. Però mi piaceva raccontarvi un aneddoto. Io e Alex Boschetti dell'associazione MediaZone, un immigrato bolzanino che vive a Bologna, ci trovavamo 2 anni fa circa, in questo periodo, in luglio, al meeting antirazzista di Cecina dell'Arci, un meeting internazionale che si occupa di 10 anni di problematiche varie legate al mondo dell'immigrazione, alla nuova cittadinanza, dei migranti in generale. E in quell'anno si poneva forte risalto a come i media, i giornalisti, soprattutto poi i radio e televisioni negli ultimi anni avessero rappresentato il tema della nuova cittadinanza, il tema dei migranti. E parlando con varie persone di varia provenienza, ci è venuto molto naturale fare un pochino di comparazione rispetto a quello che succedeva a casa nostra. E a casa nostra erano appena successi fondamentalmente 2 cose. C'era stata l'elezione alla Consulta, da poco, e c'era stata una campagna di stampa da parte dell'Alto Adige, è giusto fare nomi e cognomi, che comunque, si può dire, molto poco aveva influito sulle vicende legate alle scelte, almeno per la percezione che per noi cittadini integrati nati a Bolzano questa cosa aveva avuto. E poi 2 fatti di cronaca. La questione delle signore che tentavano di farsi il bagno o con il velo nella piscina comunale di Bolzano e la discussione fra un signore in autobus e 2 signore definite straniere che aveva portato a, diciamo, una reazione, mi pare si fosse sentito male il signore. Allora, questa cosa ci ha portato ad andare un po' indietro e dire: ma la stampa nella nostra provincia come ha rappresentato questi fatti? E allora iniziamo a trovare anche da parte di alcuni giornalisti che impegnati nell'associazionismo, eccetera, rispetto alla trattazione di questi eventi, diciamo, una linea quantomeno criticabile. E così iniziò questo percorso, che molto probabilmente non è ancora finito, che ci ha visto a fine del 2005 a presentare notizie della nuova cittadinanza dopo aver campionato per 6 mesi Alto Adige e Dolomiten. Allora, se dovessi dire cosa emerge, emergono cose che penso un lettore mediamente attento della stampa si può aspettare. Abbiamo una rappresentazione dei fatti tendenzialmente schiacciati sulla cronaca giudiziaria, cronaca nera, comunque cronaca, il settore cronaca. Abbiamo fondamentalmente, in questo, il video di Mauro è, da un certo punto di vista, il tentativo di rompere un certo paradigma, un'informazione a senso unico, nel senso che è difficile trovare, per esempio, non so, c'è un fatto, di questo fatto sentire la rappresentazione delle due parti, delle tre parti, delle quattro parti. Anche perché, essendo la maggior parte delle notizie di cronaca nera, la fonte principale è la questura. La cosa paradossale è che, ad esempio, quando prima Mauro diceva noi abbiamo fatto assolutamente a campione, assolutamente casualmente interviste a cittadini italiani, però io sottolineo una cosa, rispetto, non so, alcuni stereotipi in circolazione, i due, diciamo, abbastanza battuti sono stati centrati, quello sugli albanesi e quello sui magrebini, per esempio. Tanto per dire che sì, saranno stati pochi, però la dice lunga sul fatto che ci sia un retroterra, una proiezione, una rappresentazione di questi fenomeni che porta allo schiacciamento. Allora, siamo però, dobbiamo anche renderci conto però dei limiti che hanno le considerazioni che possiamo fare. Allora, se uno mi chiedesse, avete trovato atti o scritti di vera discriminazione sulla stampa? La risposta sarebbe direttamente no, indirettamente sì. Il problema è che, ad esempio, parlando con i direttori delle testate, eccetera, la loro autopercezione dice no, noi teniamo lo stesso metro di giudizio anche per i cittadini italiani, nel senso, magari sì, siamo un pochino più cattivelli, però fondamentalmente non facciamo approfondimenti sociali, cioè non ci frega più di tanto di sapere qual è la situazione in un determinato contesto, ci interessa sparare la notizia. Prima Marco casualmente ha citato, ma nel convegno di presentazione un caporedattore ci disse: al lettore piace il sangue. Allora, dal mio punto di vista, che sia poi di nazionalità più diversa, di fronte a un'affermazione di questo genere diventa un po' complicato dire voi non siete deontologicamente professionali, perché se la risposta è al nostro pubblico piace le immagini forti, le rappresentazioni forti, allora diciamo la via che hanno scelto per dare degli spaccati di società dal loro punto di vista è giusta. Però invece dal mio punto di vista è parziale, è centrata solamente su alcune tipologie di questioni. Per esempio, in 6 mesi non abbiamo trovato, salvo forse una volta e mezza, un articolo e mezzo, un caso di quella che una volta si chiama indagine. Per cui cioè, anche è una realtà, è cambiata la nostra società con ritmi che magari Rainer o Mamadou potrebbero spiegare meglio di me, ma ritmi molto veloci, però il cittadino è portato a ragionare dalla parte dei media? No. Allora, qui però si tratta di capire una questione. I media hanno o non hanno una funzione sociale? Perché se hanno una funzione sociale, allora è il loro dovere. Se invece loro sono semplicemente un soggetto economico che si pone nel mercato, allora no. Allora fanno per loro, con un modo un po' semplicistico, dicono sono i lettori i nostri azionisti. Forse però in questa questione sono i lettori i nostri azionisti si può aprire una discussione positiva, perché forse anche i cittadini stranieri iniziano a essere pian pianino lettori di questa cosa e pian pianino forse anche loro iniziano e lì si tratta di fare uno sforzo collettivo, perché il processo deve essere in due direzioni, cioè non basta quando si parla di intercultura, cioè, loro arrivano qua e si trovano già in una situazione non semplice, eccetera, ma sono costretti a fare un passo in avanti verso di noi. Si tratta di capire noi in che direzione vogliamo fare il passo, se vogliamo fare un passo in avanti o vogliamo fare un passo indietro, perché allora se vogliamo fare un passo in avanti, diciamo che sta anche a noi contribuire a modificare la situazione. Non noi solo, ma tendenzialmente assieme.
Sì, sì, sicuramente. Adesso io vorrei anche magari spezzare una lancia a favore della stampa, perché sicuramente è vero che per certi versi manca un approfondimento sociale e ci si concentra sul fatto in sé senza spesso dare un'interpretazione su quelle che potrebbero essere le cause, ad esempio, di un fatto di cronaca nera. Però in altri paesi in altri paesi europei sono state scelte delle strade alternative. Primo esempio che mi viene in mente è la Francia, dove esistono i cosiddetti immigrati di seconda, terza generazione, che poi sono a tutti gli effetti francesi, però il telegiornale non dice mai due francesi di origine algerina o due francesi di origine, dice semplicemente due ragazzi. E questo è forse un primo esempio da approfondire. Per quanto riguarda, insomma, la stampa locale, vorrei ricordare che, ad esempio, il giornale in cui lavoro, il Corriere dell'Alto Adige, ha fatto una precisa scelta che è quella di togliere la nazionalità dai titoli. E, cioè, non troverete mai un titolo albanese ruba la bicicletta o polacco ruba una mela. A volte magari si sta su un titolo, ci si ragiona 10 minuti in più, ma magari si mette l'età, magari si mette un altro dettaglio, appunto per evitare di incidere su un'opinione che purtroppo, insomma, è già negativa, probabilmente anche a causa dell'atteggiamento dei media.
Io vorrei aggiungere solamente una cosa che mi era uscita di mente e ritengo sia importante. Allora, intanto, la nostra indagine è limitata a due quotidiani, per cui, cioè, evidente, non avevamo intenzione di rappresentare tutto il pannello dei giornali, però chiaramente Alto Adige e Dolomiten sono abbastanza significativi. Rispetto a quello che avviene nel resto d'Italia o nel resto d'Europa, diciamo, da un certo punto di vista noi potremmo dire che come qualità in negativo ci sono meno punte negative, non so, rispetto, qui non c'è una situazione di ordine pubblico così allarmante come ci possono essere in altri paesi. Però dall'altra parte, la cosa che a me fa riflettere, infatti rileggendo oggi gli appunti del mio intervento di novembre, rispetto a una realtà tipo l'Emilia-Romagna, dove in realtà è molto polarizzata la discussione fra favorevoli e contrari, fra quelli che sentono problemi di ordine pubblico e quelli che sono per l'inclusione sociale, però lì c'è un reale dibattito su cosa significhi inclusione. La cosa che manca sia nell'Alto Adige che nel Dolomiten nei mesi esaminati è un dibattito, diciamo, razionale, meditato, o non dico approfondito, ma anche a volte solamente accennato su cosa, cioè su quale sia l'impatto. E quindi poi diventa abbastanza facile che abbiamo avuto la sfortuna che forse il titolo peggiore e la pagina peggiore sia scappata dall'indagine di 25 giorni, perché io ho ancora presente un titolo dell'Alto Adige sopra una fotografia rispetto alla scuola, mi pare che il titolo fosse una roba tipo "Lorda a caos nelle scuole", eccetera eccetera. Allora, se voi mettete un titolo in mezzo alla fotografia in prima pagina, è un pugno in faccia, e quindi quello che passa è il pugno in faccia. E rispetto a questo tipo di modo di impostare il dibattito, io credo che ci siano altre alternative.
Sicuramente, anche poi purtroppo la colpa, insomma, cioè, se fosse solo dei giornali forse sarebbe più facile da risolvere. Purtroppo abbiamo avuto anche ministri che si sono permessi di dire certe cose che insomma in altri paesi sicuramente non si possono dire, cioè per dire, citando sempre nomi e cognomi, se Calderoli fosse stato ministro in Germania probabilmente sarebbe scattato un allarme mondiale se un ministro tedesco pronunciasse certe frasi sugli islamici o sugli ebrei, come ha fatto il nostro ex ministro Calderoli. Adesso io introdurrei appunto Mamadou Gaye, che insomma anche queste cose viste dall'esterno forse ci puoi aiutare anche a vederci magari da fuori. Insomma, tu sei qui ormai da diversi anni, membro della consulta stranieri, membro di un'associazione di mediazione culturale, quindi ti trovi, cioè membro, presidente, più che membro, ti trovi anche alle prese nel tuo lavoro di tutti i giorni con situazioni difficili, e magari ci puoi anche aiutare a capire come questi poi stereotipi negativi che sono diffusi nella nostra società forse, oltre a fare male, implichino anche una chiusura da parte degli immigrati. C'è forse anche un po' l'opinione diffusa, vabbè, questi sono magari non tutti, ma sono quasi tutti razzisti.
Io mi allaccerei un po' sia al suo discorso che faceva anche Mauro e Sergio, perché noi come associazione di mediazione interculturale abbiamo pensato, quando abbiamo avviato questo progetto con Elios, che il ruolo dei mediatori interculturali non dovrebbe solo limitarsi a fare mediazione linguistica e mediazione, diciamo, culturale classica. E cosa abbiamo fatto? E come mai anche l'idea? Perché noi come associazione abbiamo fatto, 2 anni e mezzo fa, abbiamo rappresentato il COSPE di Firenze qui in Alto Adige nella settimana europea di monitoraggio dei media. Praticamente noi come associazione abbiamo monitorato per 1 settimana qui a livello locale, dico, non solo a Bolzano ma anche tutta la regione Trentino Alto Adige, il quotidiano Alto Adige, l'Adige di Trento, e a suo tempo penso che c'era il Mattino. Dopo, finita la settimana, cosa abbiamo visto? Abbiamo fatto, diciamo, un estratto e sono venuti fuori come titoli sbarchi di clandestini, ragazzo stuprato da albanese, tunisino arrestato, e invasione di gommoni. Ecco, questi sono i titoli che sono venuti fuori. E noi abbiamo cominciato a riflettere anche, cioè, noi come mediatori interculturali cosa possiamo fare sul territorio per cambiare un po' l'immagine anche degli stranieri nei confronti della cittadinanza locale. E lì abbiamo cominciato, siamo mossi, abbiamo parlato con Mauro, Patrick, e a suo tempo c'era anche il progetto dei diritti umani, però visto dei bambini. E noi abbiamo tradotto una piccola parte dei diritti umani per i bambini. A suo tempo sono venuta anche la troupe di Mauro, e da lì è nato, diciamo, abbiamo cominciato a concretizzare il progetto. Poi cosa è venuto fuori? All'inizio abbiamo detto, vabbè, come lo chiamiamo questo progetto? Il nome iniziale era La vera immagine degli immigrati rappresentata dai media. Abbiamo detto no, poi abbiamo scelto Bolzano città aperta. Siamo chiesti, ma cosa vuol dire città aperta? E dopo è venuto fuori il titolo Tracce di discriminazioni, scegliendo di darci ogni puntata un titolo. Sarebbe stato più, insomma, è stato più ragionevole far così.
Così
lontani. Allora, noi come mediatori interculturali, cosa io mi chiedo e cosa mi chiedo e cosa chiedo anche a voi? È giusto o non è giusto che l'immigrato dovrebbe essere visto solo come portatore di problemi? No. Dal film che abbiamo visto, tutte queste volti, le storie che sono dietro, è giusto stare zitti, non approfondirli? E la i media che sono qui in questo territorio, cioè, che ruolo dovrebbero anche loro avere su questo? Perché non è, secondo me non è vero che le persone che leggono i giornali non credono e non pensano che quello che scrivono i giornali non sia la verità. La massa pensa così. In questo caso abbiamo pensato che sarebbe giusto, anche utile, cercare di andare anche nelle storie che si nascondono dietro l'immigrazione, perché chi lascia il suo paese, chi viene qua, è portatore di tante cose, cioè, porta dietro la sua cultura, la sua religione, cioè, i modelli familiari, il suo modo di vivere e via dicendo. Allora, i media, quando rappresentano questo fenomeno, devono sempre fermarsi o potranno loro anche aprirsi? E siamo anche chiesti come mediatori interculturali, all'interno delle redazioni giornalistiche, c'è bisogno o non c'è bisogno di competenze anche interculturali per i giornalisti che ci lavorano? Questo li potrebbe aiutare a rappresentare forse diversamente l'immigrazione, o no?
Beh, probabilmente sì. Purtroppo, insomma, ti interrompo subito perché il giornalismo è una di quelle professioni dove la formazione è ancora di fatto un tabù, cioè si parla in tutto il mondo di long life learning, di formazione continua, però insomma i giornalisti è dimostrato che sono quelli che fanno meno corsi di formazione di tutti per... Tutta una serie di motivi, quindi ci sarebbe sicuramente bisogno di capacità in più di analisi, di analizzare le situazioni, però appunto come diceva anche Sergio c'è anche un po' questo fuggire la responsabilità dicendo ma no, noi raccontiamo i fatti e non facciamo interpretazioni. Vedo subito c'è una domanda, ma lasciamo spazio al pubblico che sono i nostri azionisti.
È solo una piccola come parentesi o qualcosa in più. Non credo che la colpa, fra virgolette, stia solo da parte dei giornalisti, in quanto siano anche rappresentanti dei lettori. La colpa, se la vogliamo chiamare così, sta anche da chi distribuisce le notizie qui in Alto Adige. Mi è capitato più volte vedere che già la notizia è di un certo colore. Sarà un 6 settimane fa che è stato pubblicato un'indagine dell'Astat, dell'Istituto di Statistica Locale, sulle cifre degli immigrati. E questa notizia è stata pubblicata dall'ufficio stampa della provincia con il titolo o con la frase che deve rendere curiosa: le donne straniere hanno più bambini delle donne che vivono qua. Con questa frase è stata pubblicata un'indagine che dovrebbe essere neutra. Di questa frase mi sono arrabbiata tantissimo, ho chiamato subito l'ufficio stampa perché io ho tanto da fare con loro, ho chiesto ma come mai potete mettere questo titolo che già porta in una certa direzione, che cimenta dei pregiudizi che già girano, lo sappiamo benissimo, perché ci sono tantissimi altri dati in questa indagine. E hanno detto, tanto bisogna trovare uno spunto per rendere curiosi. Va bene, ma ci sono tanti spunti. E là comincia anche la responsabilità di come presentare. Un'indagine può essere così interessante perché dà tantissimi spunti. Ma perché fermarsi già nella presentazione di questa opera nel pregiudizio? E quindi non è solo colpa dei giornalisti, è già a volte dentro le persone che hanno in mano le statistiche.
Grazie.
Sì. Posso, ma io quando parlavo della, quando la stampa deve rappresentare l'immagine, cioè, gli immigrati, cioè, non, sì, non do diciamo una colpa diretta, perché io credo che alla cittadinanza interessano anche tante tematiche che sono dietro l'immigrazione. Cioè, se faccio un esempio, potrebbe essere, cioè, la tematica delle coppie miste, la tematica della religione, della libertà di culto, anche della doppia identità, fino ad arrivare anche alla tematica di questi ultimi tempi, che sono le seconde generazioni. Questo potrebbe essere rappresentato in maniera, diciamo, cioè, in un'altra forma che va al di là di ogni, ogni cronaca. Questo intendevo dire quando dicevo che la stampa dovrebbe rappresentare di più. E c'è anche un'altra cosa da dire, che non è non concede veramente la stampa, che a volte anche l'immigrato fa anche comodo, perché noi sappiamo che ogni volta che c'è una campagna elettorale, che sia provinciale o comunale o a livello nazionale, ci sono quelli che si nascondono anche dietro l'immigrazione per portare avanti certe idee, per portare avanti certe forme di discorsi, per tirar diciamo l'acqua nel loro mulino. E alcuni che cercano anche forse di difendere l'immigrazione, rispondendo nel senso: ah, ma sono utili all'economia, quindi dobbiamo darlo anche accoglienza. E io dico, l'ho anche detto in altre sedute, che questo, secondo noi e secondo me, dietro c'è anche un messaggio implicitamente razzista. Perché questo cosa significa? Significa trasmettere un messaggio nella quale, va bene, diamoli accoglienza, trattiamoli bene, accettiamoli finché sono utili alla nostra economia locale. E purtroppo non posso neanche non tirar fuori i giornalisti che lavorano dentro le relazioni. Io li capisco anche, perché il loro tempo non gli permette di aprire certi spazi, perché loro devono usare un linguaggio molto standard, devono standardizzare certe cose e devono anche, insomma, dare un titolo che colpisce il lettore. Però noi come mediatori interculturali, partendo da questo film fatto da diciamo, un regista, un giornalista, pian pianino cominciamo a aprire lo spazio presso le scuole, presso i centri giovanili, presso la cittadinanza locale, e forse arriveremo un giorno in cui lo straniero potrebbe essere rappresentato nella stampa locale diversamente. Sicuramente è un cammino molto molto lungo, però insomma, se tutti noi ci diamo da fare, ognuno fa qualcosa, riusciremo a cambiare pian piano le cose.
Ci impegneremo per accorciare questo cammino. Comunque, abbiamo parlato di video, abbiamo parlato molto di stampa, ma c'è una domanda.
C'è un'interruzione all'interruzione.
Ciao, sono Bruno di Boomerang. Una piccola domanda. Se, per esempio, gli immigrati, li chiamo, non mi piace il termine perché è un participio passato, in realtà loro qui stanno costruendo la loro vita e quindi... sarebbe più da proiettare verso il futuro la questione. Se producessero ad esempio questo lavoro di ricerca, di approfondimento, di indagine, e praticamente facessero, diciamo, un lavoro giornalistico interessante, voi questo lavoro giornalistico a costo zero lo inserireste nel giornale senza problemi, oppure ci sarebbe una cernita, diciamo così, a livello di contenuti, non so, dall'alto, o comunque da quelli che sono i crismi secondo i quali scegliete le notizie?
Ma a costo zero, guarda, si prende tutto, proprio senza dubbio. Sicuramente, comunque, adesso, a parte le battute, una cernita va comunque e andrebbe comunque sempre fatta, anche perché esiste una linea editoriale che viene decisa dal direttore, viene decisa dal redattore. Ci sono delle situazioni, restano minoritarie, restano piccole, i cosiddetti anche minority medias, dove appunto, e ne abbiamo qui degli esempi, insomma, chi lavora a costo zero ha anche la possibilità di dire la sua. Questo purtroppo non accade ancora nei giornali, però in Italia, e non solo in Italia, in tutta Europa, nelle radio, nelle piccole radio indipendenti, nelle emittenti comunitarie, anche in parte in alcune emittenti provinciali, gli immigrati o gli stranieri, diciamo, chi parla una lingua diversa, ha anche la possibilità di diventare protagonista. Purtroppo, insomma, queste iniziative hanno una diffusione molto limitata. Esistono comunque delle situazioni, ad esempio il vice direttore del Corriere della Sera è un egiziano, Magdi Allam, poi insomma, no? Alcuni dicono che è più anti-islamico di Bossi, quindi non fa testo, io ne devo parlare bene perché insomma... per contratto, ma esistono anche Radio Popolare, per esempio, che è comunque, pur essendo un'emittente di nicchia, ha diversi giornalisti, Shawki Senussi, Ferid Adli, arabi, che in una fase specialmente come questa hanno un ruolo, diciamo, decisivo. Quando è scoppiata la guerra in Iraq, ad esempio, li hanno tenuti per ore e ore davanti a un televisore con flebo di caffè per commentare ininterrottamente le notizie che arrivavano dal mondo arabo, e la loro opinione era veramente, veramente importante per arrivare a capire di più le ragioni di questa guerra. Quindi ci sono minimamente delle piccole situazioni. Io spero che queste naturalmente siano in futuro, che magari un giorno ci possa essere un Ferid Adli anche all'Alto Adige, magari anche al Dolomiten, anche se insomma prima dovrà arrivarci un Mario Rossi probabilmente al Dolomiten. Però io credo che questo, insomma, rappresenti il futuro. Sfogliando quotidiani di altri paesi europei, si vedono chiaramente firme che non sono europei, in Francia, in Inghilterra, in Germania. Quindi la nostra società, io credo che stia cambiando, e specialmente la seconda generazione, cioè i figli di chi è immigrato nel nostro paese, possano dare questo contributo decisivo. Ma forse, se non ci sono altre domande su queste cose, potrebbe anche dirci qualcosa in più Lorenzo, che appunto, come dicevo prima, Amisnet è un'agenzia radiofonica che fa programmi di approfondimento che vengono diffusi in tantissime radio italiane, anche in qualche radio europea, e su tematiche che forse anche aiutano a capire di più il mondo dell'immigrazione, il perché l'Europa, l'Italia siano diventati meta di immigrazione, ad esempio sul tema dei diritti umani. L'immigrazione non è solo economica, c'è anche un'immigrazione, diciamo, politica, chi fugge per esempio dall'oppressione e arriva qui. Io stavo pensando a Radio Scirocco, si chiama, che appunto arriva dai paesi del Mediterraneo. Ci sono, insomma, io credo, diverse situazioni. Il punto è come valorizzarle. Forse questo anche processo che è iniziato di federazione di tutte queste piccole radio può anche dare un impulso decisivo.
Aspettate, un problema di filo. Sì, innanzitutto ci tenevo a ringraziare ovviamente per l'invito di Amisnet, e ovviamente sono venuto io invece appunto di, come diceva, del nostro presidente Francesco, che in questi è di ritorno adesso da Bruxelles per una serie di cose che magari vi parlerò più avanti. Io vi parlo in quanto responsabile appunto dell'agenzia radiofonica Amisnet, che sì, è una testata giornalistica che ha come proprio obiettivo una testata giornalistica di informazione sociale. E quindi sì, i vari discorsi che sentivo appunto mettere sotto accusa i giornalisti e o le testate giornalistiche che danno una certa tipo di rappresentanza, non solo per quanto riguarda l'immigrato, perché magari poi possiamo fare anche un discorso molto più allargato di quello che è proprio della differenza culturale, quindi del multiculturalismo, perché non solo nel nostro paese vivono immigrati, però vivono in Italia, proprio l'Italia è proprio l'esempio delle differenze di culture e delle differenze paese per paese. Basta pensare solo all'accento che passati 5 chilometri cambia. Noi, ecco, io vorrei fare un piccolo background di quello che è Amisnet senza cercare di cadere nell'autoreferenzialismo, perché è sempre un rischio abbastanza alto. Però diciamo, noi come agenzia siamo sì radiofonica, però innanzitutto siamo multimediale, quindi puntiamo molto a quello che è la strategia dei nuovi media, quindi su tutto internet. Cioè noi funzioniamo, non trasmettiamo, diciamo, facciamo tutte le cose per le radio, però non abbiamo le frequenze, e quindi la nostra grande voglia di fare radio comunque ci porta a metterle online, liberamente ascoltabili da tutti. E poi, ecco, il nostro virgolette cliente ideale sono appunto radio comunitarie che spesso non hanno le risorse proprio per fare informazione, non hanno le risorse per andare a indagare quelli che sono gli aspetti multiculturali. Al nostro stesso interno, diciamo, noi siamo come proprio definizione multiculturali, perché abbiamo persone dalla Sardegna, persone della Calabria, io sono umbro, poi c'è un ragazzo siriano, romani ovviamente, perché noi siamo basati a Roma. Quindi diciamo proprio il nostro le differenze, sì, si dice spesso la differenza è qualcosa che dà in più, ecco, noi ci proviamo a superare quell'equazione che 1 più 1 fa 2, e quindi convertendo anche un po' le regole della matematica, cioè 1 più 1 può fare anche 3, nel senso che le differenze, insommate tutte insieme, ci portano comunque ad andare avanti e a migliorare, ovviamente, quindi a dare una rappresentazione diversa di quello che è la differenza, cercare di dare una rappresentazione diversa di quello che è la differenza multietnica, multiculturale. È proprio sul multiculturalismo che Amisnet si muove, cercando di da una parte appunto fare approfondimenti radiofonici, che sono approfondimenti poi anche di articoli su internet e di altri, raramente su qualche giornale, eccetera, con tutte le difficoltà che incontrano le realtà che vogliono veramente parlare di realtà editoriali, dico che vogliono veramente parlare di multiculturalismo, che vogliono magari fare un passo indietro rispetto al titolo ad effetto, appunto, strage albanese fa strage di mele, ecco, per dirti, cercando quindi, ecco, un po' di risalire all'origine di quello che non è il problema, ma invece è appunto la ricchezza, quindi la differenza multiculturale. E lo facciamo cercando il più possibile, visto che comunque noi siamo una piccola realtà che però va avanti da molti anni, che va avanti dal 99, lo cerchiamo soprattutto cercando di aggregare come network, non solo per quanto riguarda appunto l'emittenza radiofonica, però per quanto riguarda tante piccole realtà che appunto oggi sentivo citare, appunto, sia dal COSPE che da tante altre realtà, un Ponte Per, ecco, tutte quelle realtà che comunque cercano di valorizzare la differenza culturale, e quindi ovviamente il multiculturalismo. E lo facciamo questo anche attraverso cooperazione tecnica, quindi nel nostro campo specifico, che sono gli scambi, per esempio, di progetti audio, di trasmissioni radiofoniche, che può essere appunto come adesso stiamo facendo con l'America Latina. Quindi noi produciamo delle trasmissioni in italiano per l'America Latina, e c'è un Telesur che invece produce le loro trasmissioni che riguardano appunto il loro continente, e noi cerchiamo di
di proporle, ecco, diciamo, a quello che è il nostro piccolo network radiofonico, che comprende circa 30-35 radio in Italia e altre realtà radiofoniche italofone, potenzialmente un po' in tutta Europa.
Scusa, ti interrompo un secondo, perché insomma, Amisnet si presenta un po' come anche una banca, però non bisogna pagare per entrare e uscire, ma una sorta di grande anche archivio di progetti radiofonici a livello di finanziamenti, a livello di sostegno, perché spesso si dice, no, la multiculturalità va sostenuta, i progetti di cooperazione vanno sostenuti.
Questo è sempre, ovviamente quando si parla di soldi è sempre il capitolo più dolente, perché comunque noi siamo una struttura che cerchiamo di essere il più professionale possibile e quindi ovviamente e cerchiamo anche di fare un discorso, appunto, di magari, ecco, di trasferire la famosa precarietà sulla struttura piuttosto che sulle persone, quindi le poche persone che da noi sono assunte, per esempio, sono assunte in maniera con un contratto a tempo indeterminato, rispetto però magari, ecco, alla struttura stessa che invece abbiamo un solo mini disc, ecco, per andare a fare le interviste in giro. Certo, noi viviamo con i finanziamenti e con i progetti europei, quindi vuol dire ritardi di pagamenti, vuol dire tante cose, però comunque ovviamente è un lavoro che, come tutti i lavori giornalistici, no, non possiamo fare senza la passione. Penso che se chiunque faccia informazione sia comunque interessato a farla in maniera più possibile comprensiva di tutte le realtà culturali che ti circondano. Quindi sì, il capitolo finanziamenti, sì, purtroppo è uno dei punti dolenti, come quello di molte realtà editoriali, però il fatto di non voler far pagare le nostre trasmissioni, di non fare pubblicità al loro interno, è proprio per noi il veicolo strumentale di diffusione di quello che cerchiamo di voler dire insieme a tante realtà, perché non siamo... è difficile che noi facciamo magari come servizio, ad esempio, un editoriale sul fatto del giorno, quello che succede. Cerchiamo, appunto, per riallacciarsi al discorso che facevamo prima, di dare voce a chi spesso questa voce non ce l'ha, quindi nel senso le varie associazioni, le varie organizzazioni non governative che ci sono, fanno tante cose interessanti e positive, però il 95% delle persone non conoscono veramente queste attività. E appunto, per noi, diciamo, la radio è proprio il veicolo strategico per condurre questa, non dico campagna, però comunque condurre questa scelta editoriale. La premessa è sempre quella di cercare il più possibile di allargare il discorso, perché ovviamente fin quando è da Amisnet e basta che dice una cosa, ovviamente ha il suo peso specifico, mentre se sono più realtà impegnate sugli stessi argomenti, sugli stessi temi, che affrontano collettivamente un discorso, ovviamente la prospettiva cambia notevolmente.
Ecco, una delle campagne, insomma, campagne, diciamo, progetti che Amisnet ha portato anche in Italia, Radio Voci Senza Frontiere, mi viene in mente.
Sì, certo, ci sono tante campagne, appunto, comunque progetti editoriali che parlano di multiculturalismo. Sì, Radio Voci Senza Frontiere, il 21 marzo, adesso se non mi sbaglio, appunto il 21 marzo è la giornata antirazzista mondiale. E da 6 anni coordiniamo un broadcasting, noi lo coordiniamo per l'Europa, perché Amisnet è collegata all'AMARC, che è l'Associazione Mondiale di Radio Comunitarie, e appunto per l'AMARC noi coordiniamo questo network europeo, che è una trasmissione, diciamo, di 24 ore. L'Europa ha uno spazio di, mi sembra, 6 ore nello specifico, dove dall'Irlanda all'Ungheria alla Polonia all'Italia vengono prodotti diversi piccoli shows radiofonici concentrati, appunto, su quello che è la multiculturalità. E per quanto riguarda ci sono tante appunto le attività che stiamo facendo, e soprattutto, cioè non ultima per esempio l'attività di cooperazione con le cosiddette democrazie emergenti o democrazie assenti, appunto come succede spesso. Prima citavi Scirocco, che questa nostra trasmissione che parla della realtà mediterranea, perché appunto senza l'Italia comunque prima ancora di essere un paese europeo è sicuramente un paese mediterraneo, e pensare che spesso dall'altra sponda del bacino mediterraneo esistono regimi profondamente non democratici. Io per esempio adesso mi sto riferendo esplicitamente alla Tunisia, che negano la libertà di associazione, negano la libertà di stampa, torturano chi vuole proporre, anche secondo i canoni proprio della Costituzione tunisina, queste libertà. Diciamo appunto, adesso citavo la Tunisia perché c'è stato recentemente il summit delle Nazioni Unite sulla società dell'informazione, il WISIS, che si è chiuso alla seconda fase a novembre dell'anno scorso. E la prima fase era stata a Ginevra, nel 2003, e da quella fase, diciamo, dalla fase di Ginevra del 2003, Amisnet è stata inserita all'interno di questa ONG che è l'IFEX, per fare appunto un Tunisia Monitoring Group concernente soprattutto quelli che riguardano, che sono i diritti umani. Ovviamente il diritto all'informazione per noi, e penso per tutti i presenti qua, è un diritto fondamentale dell'uomo. In Tunisia questo diritto viene negato. Ecco, fare un summit delle Nazioni Unite che parla della società dell'informazione proprio in Tunisia ci era sembrato l'occasione giusta per prendere a balzo, diciamo, questa l'occasione per poter dare visibilità a quelli che sono i cosiddetti, tra virgolette, dissidenti. E adesso, per fortuna, il progetto, diciamo, non è finito, sta continuando ad andare avanti, e adesso infatti i cosiddetti dissidenti abbiamo aiutato, diciamo, a creare un canale televisivo che, attraverso un'altra realtà che non è troppo simile a noi ma neanche troppo lontana, che è Arco Iris, che loro si muovono soprattutto però sul video, riescono a trasmettere via satellite quelle che sono le loro opinioni, le loro informazioni, ovviamente non dalla Tunisia, però dalla Tunisia si riesce a ricevere. E questo è solo, diciamo, una delle cose più grosse che comunque abbiamo fatto recentemente, e che però porta tutto a, diciamo, a quello, alla domanda iniziale, che era appunto quella della federazione, comunque dell'allargamento il più possibile, del coinvolgere il più possibile di realtà in quello che è il processo multiculturale. E questo è nato, diciamo, i passi grandi che sono stati fatti sono questo manifesto dei media multiculturali, che è un manifesto che è stato presentato al Consiglio d'Europa nel 2004, e quindi che, diciamo, è un po' l'interlocutore ufficiale per quanto riguarda l'Europa, soprattutto perché in Europa funziona che l'aspetto dei media comunque non è di competenza comunitaria, quindi ogni singolo Stato si tiene ben stretto il potere di deliberare su quello che sono i media. E però esiste una direttiva, che è la famosa direttiva delle televisioni senza frontiere, che dovrebbe un po' tutelare e coordinare il multiculturalismo, comunque quello che sono i media a livello europeo. E quindi dal 2004 è partito questo manifesto dei media multiculturali. Adesso recentemente, appunto, a Bruxelles, prima ancora in Italia, anzi, abbiamo cercato di organizzare un incontro di quello che noi consideriamo, forse in maniera impropria, però il nostro network informale, appunto, delle persone, delle radio, delle strutture che comunque prendono informazioni da noi e danno informazioni a noi. Quindi organizzare questo network che comunque si basa su esperienze editoriali comunitarie, e arrivare quindi anche a quella che è il grande progetto ambizioso di costituire una federazione di media comunitari a livello europeo. Ovviamente magari quel primo passo più semplice può essere quello di muoversi verso una federazione comunitaria radiofonica, perché esistono delle esperienze importanti come in Francia, come in Austria. Però in Italia, per esempio, ci sono delle esperienze, che è l'ARCO, l'Associazione delle Radio Comunitarie, che però sono rimaste all'iniziativa di singoli personaggi che purtroppo recentemente sono venuti meno. E quindi rilanciare il processo federativo vuol dire comunque continuare ad andare avanti per un approccio sempre più multiculturale nel mondo dell'informazione.
Ecco, insomma, qualcosa si muove a livello italiano, a livello comunitario. Io purtroppo vedo nubi nere che si addensano.
È la mia voce che fa...
anche qualche lampo, quindi temo che tra un po' dovremmo correre dentro perché le vedo sempre più vicine. Volevo approfittarne magari per dire due parole su Radio Tandem, che è una realtà molto radicata a Bolzano, l'anno prossimo compirà 30 anni. La prima volta che siamo andati a sbattere come Radio Tandem su Amisnet è stato quando esisteva il settimanale Carta.
Esiste tuttora.
Esiste tuttora, sì. Però quando era in crisi, ci si chiedeva se esistesse, se sarebbe esistito ancora oppure no, e Amisnet produceva una trasmissione, si chiamava proprio Radio Carta, dedicata ad approfondimenti su temi sociali. La prima reazione è stata: ah, ma questi ci danno qualcosa, non chiedono niente in cambio, ah che bello, è l'uovo di Colombo. E da lì abbiamo anche iniziato tramite Amisnet a prendere contatti con altre realtà radiofoniche in Italia, in Europa, e già il fatto di vedere, insomma, che non si è soli a portare avanti una battaglia, a portare avanti un progetto, ci ha fatto sentire meglio, ci ha dato più forza ad andare avanti, e soprattutto questi incontri che Amisnet organizza per l'Italia, ma promuove anche a livello europeo, ci hanno un po' permesso di vedere come lavorano altre radio in Europa. Ad esempio, un esempio eclatante è quello di Radio Lora in Svizzera, che trasmette in più di 20 lingue. La Svizzera è un paese di immigrazione, quindi c'era la radio italiana, c'era quella in francese, persino in somalo, e questo appunto ha spinto Radio Tandem a credere in questo progetto e a investire anche delle risorse per creare anche noi delle trasmissioni in lingue straniere per i nuovi cittadini di Bolzano. Abbiamo qui anche degli esempi, per esempio Mohamed, che ormai da diversi anni conduce una trasmissione in arabo, o Isabel, che invece è da poco fa una trasmissione in spagnolo e anche portoghese, se non sbaglio. E abbiamo cercato quindi di far diventare chi abitualmente è oggetto dell'informazione soggetto, quindi farlo parlare, far lasciare tutta la libertà, anche se si tratta di una scelta perdente dal punto di vista commerciale, e forse anche per questo i grandi media non sono interessati a questo tipo di progetti, perché la ricaduta commerciale è minima. Se la gente non capisce, difficilmente ascolta. Io credo che sia
su questo mi piacerebbe dire una cosa, perché come sua natura, diciamo, l'editoria non è comunque un progetto, quello editoriale, che porta denaro. Cioè, sicuramente qualsiasi impresa editoriale è in perdita se non fa esclusivamente pubblicità. Sì, penso che sia più una questione strategica, proprio su come voler impostare l'informazione e su perché di fare così. Non so quanto il discorso economico possa essere comunque preso come giustificazione dell'atteggiamento dei media, perché io non conosco realtà editoriali che siano in attivo, quindi a prescindere appunto di quello che facciano, e quindi è proprio è una questione politica, penso, più che economica. Poi ovviamente sia economica anche politica, però ecco, su questo magari può essere più controverso come dibattito.
Io sono sostanzialmente d'accordo, nel senso che poi alla fine i cavi sono quello che sono. Poi alla fine io credo che anche fra i cittadini stranieri, come ci sono tutta una serie di persone che giustamente sono interessate a capire informazioni del loro paese, però in un modo o nell'altro hanno necessità di capire come orientarsi nel mondo in cui stanno vivendo. Per cui io non sono così convinto, cioè mi sembra che da questo punto di vista, e quando a novembre parlammo con i direttori delle testate locali, questo dato emergeva in maniera abbastanza chiara, sia più il fatto che gli addetti ai lavori dell'informazione hanno la tendenza anche naturale a chiudersi un po' a riccio rispetto alle innovazioni, perché quando sono intervenuto prima, il giornalismo è fatica, è stress, è chiudere la pagina, eccetera. Questo rimettere in discussione i modelli consolidati è una fatica, è uno stress ulteriore, eccetera. Per cui il fatto di dare questo taglio, dire non è economicamente conveniente, secondo me in realtà ha dietro come portato il fatto che non c'è, forse prima ancora di essere una scelta politica, non c'è la cultura da parte del mondo dell'informazione. Ma cioè, noi oggi abbiamo come tema il rapporto fra media e la rappresentazione dei cittadini stranieri, però questo tipo di sensibilità, come non ce l'hanno i media, non ce l'hanno altri soggetti. Prima il fatto che si citasse comunque un ufficio importante della provincia come l'ufficio stampa, eccetera, dimostra che anche a livello istituzionale ci sono tutta una serie di fronti necessari da aprire e che molto probabilmente noi oggi, come era nostro compito, abbiamo trattato una piccola questione, però in realtà questa questione forse è più evidente di altre, però è importante almeno quanto le altre.
Sì, sicuramente non è solo, appunto, come dicevate voi, un discorso economico, ma è anche politico. Forse un impulso decisivo potrebbe arrivare dai media pubblici, che invece magari di fare varietà e frescacce varie, dico frescacce perché ci registrano, se no utilizzerei un termine forse anche più pesante, potrebbero effettivamente interessarsi un po' di più di questi temi, che poi in realtà prima o poi andranno affrontati, perché i paesi in cui l'immigrazione è una realtà molto più consolidata che da noi sono stati costretti, volenti o nolenti, ad affrontarli. Adesso le trasmissioni, per esempio io penso alla Rai, che fa, sì, c'era una volta Nero e non solo, adesso c'è un programma sul Mediterraneo, ma sono sempre relegati in fasce orarie impossibili, o comunque sono programmi molto brevi, in attesa che insomma la TV pubblica si svegli. Io credo che comunque i piccoli media, i media comunitari, e specialmente le radio, ma anche la TV, perché adesso la TV con il digitale, con il satellite, si aprono degli spazi immensi, non ci saranno più solo 7 televisioni, di cui la maggior parte in mano a una stessa persona, ma si aprono veramente degli spazi, io credo, molto 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 grandi per iniziative di questo tipo. Già ce ne sono, insomma, sul video, sul satellite. Naturalmente bisogna cercarli, poi io spero che diventino una realtà.
Posso aggiungere una cosa? Abbiamo parlato molto di stampa, giustamente, e di radio. Non posso non pensare alla mia situazione come filmmaker. La situazione, toccavi il tema televisione, la situazione video è, penso lo sapete tutti, è disastrosa, ma penso anche che non ho molta fiducia sui mezzi, sulla TV pubblica al momento, perché non vedo proprio la differenza tra TV pubblica e il privato, perché e temo proprio la globalizzazione del trash. Questa più scelta, non, queste possibilità che ci dà il digitale al momento non mi pare proprio che siano sfruttate. Noi come Helios, tra l'altro noi siamo una ditta, tutti che pensano sempre che siamo un'associazione, una cooperativa, invece siamo nati proprio come ditta. e svolgiamo solamente tematiche ecologico, sociali ed etiche. È proprio una scelta, siamo nati per questo, ed è un po' un'utopia. Infatti tutti quanti pensano tuttora che siamo un'associazione. Siamo una ditta, dicevo, di comunicazione audiovisiva. Ci sono, girando per i festival, più che per le televisioni, ci sono in Italia soprattutto un sacco di giovani che fanno dei documentari veramente strepitosi a costo meno di zero, perché sono a spese proprie spesso, e sono delle cose che secondo me, se andassero veramente in televisione, nel giro di poco tempo potrebbero anche veramente un po' svegliare il gusto assopito televisivo che circola soprattutto in Italia. E ci sono comunque, noi non ci facciamo assolutamente la testa, ci riteniamo fortunati. Si citava prima Carta, noi abbiamo dato voce non solo agli immigrati di Bolzano, ma anche a situazioni internazionali. Siamo una piccola ditta di Bolzano, siamo stati in Bolivia per esempio per documentare la guerra dell'acqua, e no, è vero, la televisione non ce l'ha fatto il primo piano, Rai 3 quella volta lì non ce l'ha fatto vedere, non l'ha trasmesso, però in compenso è stato distribuito questa settimana il Carta, 8.000 copie in tutta Italia, un'ottantina di città, dalle università ai centri sociali alle piazze, con discussione poi. Ecco, grazie a questa rete che si è creata, internet assolutamente, noi proprio lavoriamo su tutti e tre i piani, da internet, video, spot televisivo, facciamo anche spot radiofonici, cioè ogni mezzo è utile. E il video, è come diceva qualcuno, il video ha il vantaggio che veramente in 20 minuti entra potentemente dentro l'immaginario della gente, può essere provocatorio, può essere... È un mezzo veramente che forse Berlusconi infatti ha paura della gente che va in televisione, non che scrive libri, no? E saggi sul berlusconismo. Quindi voglio dire, la televisione fa paura, però ci sono le competenze in giro. Prima si parlava difficile per i giornalisti, una scuola... Invece le competenze secondo me ci sono, è tutto un background veramente che secondo me prima o poi emergerà.
Io volevo aggiungere dicendo che comunque quando dicevo prima di formazione e competenze interculturali, cioè, tutto il mio discorso verteva sulla grande stampa, ecco, la stampa più potente, che purtroppo le cose stanno così. Perché tu dicevi che ci sono delle esperienze a livello anche nazionale, tipo Non Solo Nero, Mondo a Colori, che vanno in onda in orario abbastanza difficile da vedere. Cioè, chi accetta anche di fare formazione, chi accetta di acquisire delle competenze anche in termini interculturali e poi applicare nel suo lavoro, questo significa automaticamente accettare di trasformarsi o anche deformarsi, e questo ti porta anche ad adattare delle politiche di trasformazione che possono incidere alla partecipazione della cittadina, diciamo, a un pubblico di vasta portata, magari scegliere anche altri orari in cui possono far vedere queste trasmissioni, cioè di pomeriggio o di sera, o nei orari in cui, insomma, gli altri cittadini possono vedere. Qui a Bolzano, per fortuna, visto che non c'è lo spazio, insomma, per i cittadini stranieri accedere, diciamo, alla stampa di grande portata, adesso stanno nascendo tantissime iniziative tipo Radio Tandem, Mercoso Rivista Boomerang, dove i cittadini stranieri sono implicati dentro, no? Da lì possiamo, insomma, se si parte di lì, si va avanti così, un giorno speriamo di avere, insomma, più partecipazione e più coinvolgimento.
Speriamo che questo processo, insomma, di cambiamento dal basso arrivi lontano, che anche i grandi media inizino a occuparsi un po' più seriamente del tema dell'immigrazione, senza semplificazioni riduttive. Io a questo punto, insomma, abbiamo dato cercato di dare un po' di spunti di riflessione, fatto vedere che sì, che la situazione è difficile, ma esiste anche un movimento, un qualcosa che si muove in una direzione che io credo essere positiva, quindi insomma di iniziative a cui aderire ce ne sono tante e abbiamo insomma cercato di dare un po' anche una panoramica rapida di queste iniziative. Poi insomma i relatori di questa sera sono tutti ancora a disposizione, io purtroppo devo tornare al lavoro perché appunto bisogna chiudere la pagina, come diceva prima qualcuno, non mi ricordo chi, oggi c'è la finanziaria in consiglio provinciale per una battuta finale, non l'assestamento di bilancio, 49 milioni di euro, e finalmente hanno deciso di istituire dei centri linguistici per gli immigrati, c'è una piccola spesa, anche un piccolo investimento in questa direzione, io spero che poi non si trasformino in dei ghetti questi centri linguistici, ma che servano a dare un nuovo impulso e magari a insegnare la lingua a chi un domani poi magari farà anche il giornalista e si occuperà di tematiche come l'immigrazione meglio di quanto non venga fatto oggi. Grazie a tutti, speriamo che il temporale ci sfiori solamente. Buona serata.